Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina.
Un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Essere parroco è un compito impegnativo, ma è anche molto bello. E da parroco mi capita spesso di parlare di Dio con tante persone, nelle confessioni, nelle catechesi o semplicemente facendo due chiacchiere. Col tempo mi sono accorto che molte persone hanno un'idea di Dio che non è quella che Egli ci dà di sé nella Scrittura. Molti lo pensano troppo impegnato a risolvere i grandi problemi del mondo per potersi occupare anche delle nostre piccole cose. È così molto diffusa un'immagine di un Dio lontano, buono, ma anche esigente, che abita in paradiso dove si spera di arrivare dopo la morte. La relazione con un Dio così, quasi assente, è spesso demandata alle preghiere imparate da bambini e ripetute con tanta buona volontà, ma con poca attenzione. Dio però non ha nulla a che fare con questa immagine distorta che possiamo avere di Lui. Dio ama ciascuno di noi in un modo personale, unico e irripetibile, perché noi siamo unici e irripetibili. Dio ha a cuore tutta l'umanità, non come una grande folla in cui ci sono solo volti indistinti, ma come una grande famiglia in cui tutti siamo Suoi figli amati e conosciuti uno per uno. Nella prossima domenica, 21ª del tempo ordinario, la parola di Dio ci racconterà quale sia il suo progetto per noi, il desiderio di salvezza per l'intera umanità. Nella prima lettura ascolteremo un brano della conclusione del libro del profeta Isaia. Per bocca del profeta Dio dichiara la sua intenzione di raccogliere attorno a sé tutte le genti e tutte le lingue, di radunare tutti come fratelli, di condurre tutti al Monte Santo di Gerusalemme, affinché tutti possano contemplare la sua gloria. Cos'è questa gloria che un'umanità intera di tutti i tempi e di tutti i luoghi è invitata a contemplare? È l'infinito amore di Dio. Egli vuole radunarci attorno a sé per farci sperimentare, contemplare quanto ci ama, cosicché possiamo gioirne per l'eternità. A qualcuno questo potrebbe sembrare noioso, perché forse pensa all'eternità come un tempo estremamente lungo. Per capire bene questo invito alla contemplazione dell'amore di Dio, pensiamo invece a due innamorati che si guardano negli occhi, senza bisogno di dire nulla. Per loro il tempo si ferma. Possono stare a fissarsi negli occhi per ore senza mai esserne stanchi. L'amore non stanca mai. Non annoia. L'amore dona gioia profonda, una gioia che non vogliamo lasciarci sfuggire. Dunque non abbiamo da temere, nell'eternità non ci annoieremo. Ritengo però che sia anche importante che ci possiamo fermare a riflettere sul fatto che Dio raduna tutti come Suoi figli, quindi come fratelli tra noi. Se ci guardiamo intorno, se consideriamo le notizie che ogni giorno ci vengono riportati dai mezzi di comunicazione, ci rendiamo conto che siamo tutti ancora ben lontani dall'idea di essere tutti fratelli. Proviamo, almeno noi che ascoltiamo questa parola di Dio, che abbiamo compreso questo suo disegno d'amore, a cercare di superare tutto ciò che ci divide dagli altri. superiamo le paure, i sospetti, i pregiudizi. Iniziamo a guardarci intorno, ricordandoci che chi abbiamo accanto è nostro fratello, è nostra sorella. E anche se ha un aspetto diverso dal nostro, se si comporta diversamente da noi, se ha abitudini che non capiamo fino in fondo, ciò che veramente importa è che Dio ama noi e loro allo stesso modo. Nella prima lettura Isaia ci ha rivelato che Dio ci vuole radunare come suoi figli per farci contemplare la sua gloria, il suo amore per noi. Ogni buon padre, però, si trova anche nella spiacevole situazione di dover correggere i figli quando questi sbagliano. La seconda lettura, ancora una volta tratta dalla lettera agli Ebrei, ci ricorda che l'amore paterno di Dio per ciascuno di noi non si esprime solo nella cura, nel sostegno, nell'aiuto nel momento del bisogno, ma anche nel rimprovero e nella correzione. Chi di noi da bambino non è stato ripreso, rimproverato, corretto dai genitori innanzitutto, ma anche dai nonni, dagli insegnanti, da coloro che ci volevano bene e avevano a cuore la nostra buona crescita? Ma qual era la nostra reazione? Quando eravamo molto piccoli ci mettevamo a piangere. Poi, diventati più grandicelli, abbiamo fatto attenzione a trattenere le lacrime, ma ne rimanevamo rattristati e addolorati. Oggi invece, diventati adulti anche noi, quando riguardiamo ai rimproveri, alle sgridate, ai castighi ricevuti, lo facciamo con gratitudine. Abbiamo compreso che i nostri genitori e i nostri educatori non ce l'avevano con noi. Al contrario, ci volevano evitare di commettere errori gravi e pericolosi per la nostra vita. Ora, molto tempo dopo, ne abbiamo compreso tutta l'importanza e abbiamo capito quanto amore c'era dietro quel gesto che a noi sembrava così ostile. Se poi ci è capitato di essere noi stessi genitori o educatori, sappiamo bene che non è facile rimproverare un figlio, un nipote, un alunno. Sappiamo di fargli del male, ma è per il suo bene. Se teniamo a mente tutto questo, potremo capire quello che vuole dirci la pagina della lettera agli Ebrei che ascolteremo domenica. Dio ama ciascuno di noi come il più tenero dei padri, ma ha a cuore soprattutto la nostra salvezza e desidera evitarci le sofferenze più grosse, quelle che ci procuriamo da soli quando vogliamo vivere la nostra vita di testa nostra. Forse nella vita ci sono degli eventi, dei fatti, delle situazioni che ci sembrano una punizione, che non abbiamo scelto, che ci appaiono come ingiuste. Proviamo, invece di continuare a comportarci come bambini capricciosi, a considerare se non sia un modo con cui il Signore vuole farci comprendere qualcosa, vuole correggere i nostri difetti, vuole liberarci dai nostri vizi. Proviamo a dare un po' più di fiducia a Dio, a partire dall'idea che non ci vuole male, ma bene, e che quanto di difficile, faticoso, doloroso permette nella nostra vita è sempre e comunque per la nostra crescita e salvezza. Conosco tante persone che hanno scelto di compiere questo cambiamento di pensiero, che hanno voluto riconoscere in quanto gli stava capitando un'occasione che Dio stava dando loro per crescere e purificarsi. Vi assicuro che hanno reso grazie anche per eventi che molti di noi chiamerebbero disgrazie, ma in cui hanno saputo vedere l'infinita tenerezza di un padre che vuole che i suoi figli crescano sani e sereni. La porta di accesso alla Basilica della Natività a Betlemme è una porticina bassa bassa e piuttosto stretta. Per poter passare bisogna abbassarsi e stringersi. Fu costruita così per impedire agli invasori di entrare in basilica con i cavalli. Evidentemente ai tempi di Gesù la Basilica della Natività non esisteva ancora, ma probabilmente Gesù aveva in mente una porta del genere. Quando, per rispondere a un tale che gli chiedeva se fossero pochi a salvarsi, incoraggiò i suoi discepoli a sforzarsi di passare per la porta stretta. Il compimento del regno dei cieli è descritto da Gesù come un grande banchetto a cui sono invitate tutte le genti. Vedete come torna qui il tema già presente nella prima lettura. Per accedere a questo banchetto però bisogna poter passare per la porta stretta. Una porta attraverso cui non si possono portare cose ingombranti, come l'orgoglio, la superbia, l'ingiustizia, l'ipocrisia. Sono tutti questi inutili pesi che appesantiscono la nostra vita, che ci fanno dimenticare che quanti abbiamo accanto a noi sono nostri fratelli e ce li fanno vedere o come strumenti per i nostri comodi o come nemici che minacciano la nostra tranquillità. La pagina di Vangelo di domenica ci presenta un Gesù particolarmente severo. Non basta aver ascoltato i suoi insegnamenti, non basta aver mangiato in sua presenza per essere ammessi al banchetto del cielo. In altre parole, non basta andare a messa la domenica ascoltando un po' distrattamente le letture, anche se poi riceviamo la comunione. Se l'incontro con il Signore Gesù non ci porta a scegliere di cambiare stile di vita, non ci fa lasciare l'ingiustizia, la superbia, l'orgoglio, non potremo entrare e sederci a mensa. Gesù non ci sta minacciando, ci sta mettendo in guardia, ci sta invitando a considerare bene il nostro tenore di vita, le nostre abitudini, i nostri modi di fare, i principi su cui basiamo le nostre decisioni. Ogni giorno ci offre la possibilità di cambiare, di lasciarci trasformare dal suo amore, di abbandonare tutto ciò che ci appesantisce, ingombra, cosicché possiamo essere pronti ad entrare attraverso la porta stretta per prendere posto al banchetto che il Padre ha preparato con amore per ciascuno di noi.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Matteo Castellina. Realizzazione di Monia Parente.